La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Colonna sonora curata da Dee Burton per un film di cui appunto ci parla Marcello Gerardi, che accogliamo di nuovo volentieri ai nostri microfoni. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, già dalla musica, insomma, si intuisce che si tratta di un western, però, insomma, entriamo un po' più nel dettaglio.
Sì, diciamo che parliamo di un film a suo modo, un piccolo film, ma comunque di una certa importanza, che uscì nel 73 e praticamente fu la seconda regia di Clint Eastwood. Parliamo dello Straniero senza nome. Clint Eastwood era reduce dai fasti della trilogia del dollaro, era un attore che Leone aveva praticamente creato come suo feticcio. Aveva realizzato questo personaggio che poi era un uomo senza nome, praticamente, esattamente quello nella trilogia del dollaro, e una maschera che veniva considerata anche un po' monocorde, ma estremamente efficace per il tempo e che aveva avuto effettivamente un grandissimo successo di critica e di pubblico, insomma, anche per la grandezza soprattutto dei film di Leone, che poi insomma. Inutile dirlo, allora sembravano forse dei film anche commerciali, poi nel corso del tempo Leone è stato restituito alla grandezza del suo cinema e della storia del cinema, insomma. In questo film, Lo straniero senza nome, Eastwood sicuramente risente molto della lezione di Sergio Leone. Parliamo di un pistolero che appare dal nulla. In una cittadina, appare all'orizzonte letteralmente nel film, in una cittadina lacustre, non dice nulla, arriva, viene osservato con estrema diffidenza dagli abitanti, come molto spesso capitava nel West, quando si vedeva arrivare uno straniero, una persona che non era conosciuta, e va in un saloon e viene provocato immediatamente da tre brutti ceffi, insomma. Lui in realtà sembra che lì voglia solo bersi con calma una birra, però non è che si fa provocare troppo, insomma, li fa fuori tutti e tre senza nessun problema, insomma, quando vede che la minaccia cresce.
Tanto per cominciare, insomma.
Tanto per cominciare, per non smentire il suo personaggio, che era appunto il pistolero rapidissimo della trilogia del dollaro, insomma.
Certo.
Ora, questo personaggio è estremamente sgradevole e se vogliamo anche violento lui, insomma, non sembra un personaggio molto migliore delle persone che trova, è un antieroe, insomma, cioè c'è una donna che fa un tentativo di approccio un po' goffo, un po' rude e lui non trova di meglio che dice adesso ti insegno io le buone maniere e prende la violenta, insomma, in un fienile. E questa se la lega al dito, giustamente, insomma, cercherà varie volte di farlo fuori, insomma, senza riuscirci. Ora, i cittadini di questo piccolo villaggio, avevano la minaccia di tre banditi che erano stati incarcerati, colpevoli, considerati colpevoli della morte del precedente sceriffo, tra l'altro che era stato ucciso a frustate. E chiedono assistenza a questo straniero senza nome, ma così rapido nell'usare la Colt e così deciso nei modi. Lui sulle prime esita, non accetta, poi invece dice se mi consentite di accedere a qualunque bene, sia in denaro che in beni, insomma, di altri servizi, accetterò. E allora, con grande dispiacere dei commercianti del luogo, comunque insomma accettano. E lui, per tutta risposta, nomina sceriffo un nano, era semplicemente un ragazzo che in qualche modo gli aveva dimostrato, se non altro, simpatia, insomma. E quindi sceriffo, questo nano, e lui, dice adesso io vi addestrerò a difendervi per quando questi signori fuori legge arriveranno,
Si ripresenteranno,
si
certo.
ripresenteranno. Nel frattempo attinge ampiamente sia risorse economiche che risorse di beni, insomma, creando appunto sconcerto, abusa pure della compagna, della moglie, diciamo, praticamente del proprietario del saloon, che però vigliaccamente, per non far andare l'affare, diciamo, a male, accetta, chiude un occhio, ottenendo il disprezzo di questa moglie, che glielo rinfaccia proprio in maniera aperta, la quale sembra anche piuttosto interessata ad approfondire la conoscenza con quest'uomo misterioso, che con lei, vabbè, è un po' meno brutale, ma comunque rimane sempre un personaggio, diciamo così, cupo.
Un po' ruvido, per usare un eufemismo.
Per usare un eufemismo, appunto. Finalmente lui decide, dice: a questo punto io però voglio che questa città sia dipinta tutta di rosso e diventi l'inferno. E praticamente la fa dipingere tutta di rosso. C'ha un primo incontro-scontro con questi pistoleri e dopodiché prepara i cittadini comunque a difendersi, preparando un grande banchetto gigantesco luculliano per dire: così li riceveremo con tutti quanti gli onori. Però lui si defila, questi arrivano.
Cioè deve essere una specie di banchetto di bentornati ai tre...
Sì, di bentornati, e lui contava, o perlomeno fa finta di contare, sulla capacità difensiva di queste decine di persone che aveva addestrato. In realtà questi tre arrivano e in pochi minuti fanno fuori quasi tutti quelli che si dovevano opporre a loro, fin quando lui decide di ritornare in campo e, guarda caso, li sfida nel saloon con la frusta, quindi ne porta fuori uno presente a frustate.
Una specie di legge di contrappasso.
Una specie di legge di contrappasso, perché nel frattempo l'unico indizio che noi abbiamo per collegare il perché questo straniero era venuto in questo villaggio sono i sogni che lui fa. Ogni tanto vede questo sceriffo che viene massacrato con la frusta, quindi come se fosse un personaggio che comunque entrava nella sua vita, insomma aveva a che fare con la sua vita. Il film non lo chiarisce per niente, però è presumibile, insomma, che lui avesse un legame o di amicizia o di parentela con questo sceriffo, ex sceriffo che era stato ucciso. Alla fine è inutile dirlo, con toni cupi, estremamente quasi gotici, perché è un film che, insomma, di fatto sembra quasi un western gotico. A suo tempo, ed era molto raro, fu addirittura vietato ai minori di 18 anni per la brutalità e la violenza delle scene. Ora, per dare un'idea di quello che voleva dire, io ricordo solo un paio di western italiani che furono vietati ai minori di 18 anni, due o tre, e precisamente uno con Thomas Millian, che era Se sei vivo spara, che era di una violenza incontenibile. Si vedevano addirittura mani che frugavano in carni vive per recuperare pallottole d'oro. Insomma, era un film di valore estetico, ma di enorme violenza. E mi ricordo Il grande silenzio, che era pure un film estremamente violento, e forse Navajo Joe, che era un altro film, tutti film di discreta qualità, di buona qualità, per quello che riguardava i western all'italiana, che in realtà la maggior parte dei film erano dozzinali, insomma, c'erano solo i film di Leone, quelli di Solli, ma che erano dei film, insomma, che meritavano in qualche modo di rimanere nella storia del cinema, tipo La resa dei conti, Faccia a faccia, dove peraltro ci fu Gian Maria Volontè,
certo,
per esempio, in Faccia a faccia, insomma, che c'aveva una parte importantissima. Ora, Eastwood ha fatto sicuramente propria la lezione di Leone, anche in termini di violenza, questo sicuramente. Il personaggio, guarda caso, lo straniero senza nome, perché chiaramente è un po' anche la distribuzione italiana che ha cercato di richiamarsi ai vecchi fasti, insomma, dell'uomo senza nome dei film, diciamo, di Leone. Però lui effettivamente questo nome non lo confida mai, e alla fine allo sceriffo che sta procedendo a una sepoltura gli dice: straniero, ma come ti chiami? E lui gli risponde: guarda che stai seppellendo in questo momento mio fratello. In realtà questa è la versione italiana. Nella versione statunitense c'era volutamente un riferimento al fantastico, all'horror, se vogliamo, perché Eastwood rispondeva: guarda, mi stai seppellendo in questo momento, quindi come per dire: io sono un fantasma. Tant'è vero che va via nello stesso modo dalla città in cui era apparso, scompare all'orizzonte, che fa pensare quasi a un pistolero che non è reale, è un fantasma, è qualcuno che viene da un altro mondo e che viene, insomma, per vendicare qualcuno che gli stava a cuore. Il film non lo spiega. quello che fa, lui per esempio risparmia quella donna che pure attenta alla sua vita in vari modi, quella che aveva violentata, ha l'opportunità di ucciderla ma non lo fa, e comunque sia rimane un personaggio enigmatico e totalmente incomprensibile dal punto di vista logico, va visto come un film di pura fantasia. C'è un aneddoto, no? Lui dopo questo film, che peraltro ebbe un discreto successo di pubblico anche in America, scrisse a John Wayne e gli disse: io vorrei fare con te un film western. E John Wayne gli rispose: io non farò mai un film con te perché hai fatto un film orribile dove l'epopea del West viene brutalizzata, viene negativizzata, perché in effetti tutti i personaggi di questo film, Lo straniero senza nome, non c'è nessuno che si salva, nessuno che abbia un minimo di dignità morale, no? Sono tutte quante persone violente, tutte quante persone corrotte, tutte quante persone che tradiscono, un po' come nei film di Leone, no? Dove ci si vendeva appunto per un pugno di dollari al miglior offerente. Quindi una visione anche cinica, se vogliamo.
E chi c'ha ragione secondo te, Wayne o Eastwood?
Ma è difficile poter dire. Wayne chiaramente era la persona della frontiera, dei western,
creatura
dei buoni,
di John Ford,
era un'altra epopea, erano due linguaggi assolutamente incompatibili.
Certo.
Chiaramente Eastwood è più moderno, perché Eastwood, poi lo vedremo nei film successivi, non è che sia un autore banale, no? Cioè, ha fatto dei capolavori dopo, soprattutto negli anni 90-2000, fece un western, per esempio Gli Spietati nel 92, ritornò al cinema western, ne fece uno simile a questo, ambiguo dal punto di vista soprannaturale, che era Il Cavaliere Pallido nell'85, pure un altro bel film, e poi fece Gli Spietati, che era un capolavoro, anche lì un film cinico, violento, poco comprensibile da una logica, e che non si possono proprio paragonare, non si può paragonare, diciamo, che ne so, Sentieri Selvaggi, Ombre Rosse per un pugno di dollari. È un modo di vedere diverso. Evidentemente Eastwood vedeva nel West, anche se era stato autore televisivo, insomma, di western, e si poteva dire che Leone l'aveva appunto pescato proprio in una serie televisiva di successo, appunto in un western.
Poi diciamola tutta, Marcello, è indubbio che volendo fare un film western, essendo, diciamo, cresciuto all'ombra di Sergio Leone e dovendo anche, come dire, pagare un debito di riconoscenza e anche di un tributo alla raggiunta fama, era quasi inevitabile che sposasse questa concezione.
Sì, ma sicuramente
più disincantata,
era
quasi inevitabile, cinica,
era più vicina sicuramente alla sua natura enigmatica, anche un personaggio complesso dal punto di vista politico, lui, perché lui è stato anche un sostenitore un militante attivo del Partito Repubblicano. E ha
fu sindaco
di Carmel per moltissimi anni, però quello, vabbè, è una carica amministrativa, ma è stato anche uno degli elettori più importanti di Reagan, praticamente anche di Donald Trump, ultimamente ha anche appoggiato Donald Trump, però se tu vedi i suoi film nel corso del tempo, lui fa dei film molto liberal.
Sì, ma infatti ci sono due domande che ti avrei fatto, no?
Sì.
Se alla luce di questo, io confesso di non aver avuto modo di vederlo questo film, sì. Però avevo visto il famoso Brivido nella notte, che era il film con il quale lui esordì alla regia.
Sì, lui esordì nella regia.
In tutta sincerità, per quanto avessi riconosciuto dei passaggi d'autore molto interessanti, però non mi sembrava ci fossero le premesse da queste prime opere registiche per il grandissimo regista che poi si è rivelato in età matura, quasi insomma in terza o quarta età, perché continua a fare film di ottimo livello indipendentemente dall'argomento che tratta. È strano questo, cioè che da regista sembra quasi che abbia fatto molto tesoro di quello che era la sua vita, più che della sua professione, nel senso che è come se la qualità del suo cinema fosse inevitabilmente legata alla maturità proprio fisica.
Sì, sotto certi profili sì, perché diciamo che dal 92 in poi, effettivamente forse dagli Spietati in poi, ha cominciato a fare dei film di altissimo livello proprio anche cinematografico, no? E ha fatto, bisogna dire, non è che più ha fatto western, ha fatto film di vario genere, cioè ha fatto per esempio I Ponti di Mason County, che è un film d'amore. Cioè,
ha fatto Gran Torino, che è un capolavoro.
Ha fatto Gran Torino, che è un capolavoro, cioè un film che dice tantissime cose sul razzismo, molto importanti e per niente banali. E ha fatto una serie, sì, ha fatto Mystic River, che è bellissimo.
Certo, caspita.
E ha fatto una serie di film che sono Million Dollar Hotel, che è anche il tema dell'eutanasia, cioè un sacco di temi importanti.
No, credo che sia Million Dollar Baby, Million Dollar Hotel.
Sì, scusa,
Million Dollar
Hotel è quello di Wenders, che non era peraltro,
che invece non è all'altezza.
Million Dollar Baby, sì, quello con Hilary Swank. E che era un bellissimo film ed era praticamente su questo tema drammatico e divisivo dell'eutanasia.
Ma cioè, anche film di genere, per esempio, tipo Il Corriere, quello lì, The Mule, in cui
sì,
lo fa.
The Mule, sì.
Sono fatti molto bene.
Sì, sì, dei film accettabili. Sembra, non ho visto l'ultimo, perlomeno.
No, io sono rimasto a questo The Mule, sinceramente.
Eppure io sono rimasto a The Mule, insomma.
Anche quello che ha fatto sull'eroe, il pilota eroe con Tom Hanks, Sully, quello pure è fatto bene. Forse quello che un pochettino mi ha un po' infastidito, ma proprio perché è un genere che non adoro più di tanto, è American Sniper, sulla guerra nel Medio Oriente.
Nel Medio Oriente, sì, che pure era semplicemente un reportage su una storia vera, insomma. No, peraltro ha fatto dei film anche, ha fatto un film delizioso nell'88 su Charlie Parker, Bird.
Come no, certo.
Che era un bellissimo film, se lo ricordi.
Come no, certo.
Tant'è vero che appunto si cominciò a capire, ecco, forse ancora prima degli Spietati, che era un grande regista, forse proprio da Bird.
Ecco, sì, ripeto, al di là del numero di film che insomma farebbero la gioia di qualsiasi cineasta, il numero di film di grande livello che
almeno
lui riuscì
a produrre. Almeno una ventina di alto livello.
Però la cosa che mi suona particolarmente bizzarra è che da come era iniziato che mi stai confermando non sia proprio un film memorabile questo, Lo straniero senza nome, per esempio Brido nella notte è molto ben fatto, però ci sono anche delle ingenuità clamorose.
È un film normale, di genere, insomma.
Sinceramente, non ti immagineresti che nel giro di 50 anni questo tira fuori un film uno meglio dell'altro.
Diventa un maestro del cinema.
E anche a livello di recitazione, ovviamente, la vecchiaia lo ha portato veramente a delle interpretazioni.
Una maggiore complessità, maggiore capacità anche di affrontare temi anche complessi. E fece pure, per esempio, una decina di anni fa un film sul capo famoso della, praticamente, dell'FBI,
J. Edgar, no? Era quello con DiCaprio.
Infatti, pure quello era un film abbastanza.
Tra l'altro, sempre affrontando tematiche sociali con uno sguardo molto liberal, come dicevi te, poco pure in
con
quello.
Uno sguardo molto liberal e anche molto, molto coraggioso, insomma. Ecco, che
controcorrente,
Controcorrente, che non sempre neanche trovi, magari, in autori che sono, ecco, vabbè, se vai a ripensare ai grandi autori degli anni 60-70 come Pollack, così trovavi insomma anche un radicalismo, no? Sicuramente
Alasti pure, insomma.
Sì, assolutamente sì, insomma, soprattutto rivedendo la tragedia dei Pelle Rossa.
O quella del Vietnam, certo.
O quella del Vietnam, sicuramente. Però lui, ecco, non sfigura, perché pone sempre dei problemi morali, li pone in maniera complessa, cosa che ovviamente nello straniero senza nome no. Nello straniero senza nome vuole solo essere enigmatico, come nel Cavaliere Pallido, che addirittura non dico una fotocopia di questo film, insomma, forse è un po' meno violento da come lo ricordo io, però insomma è sempre su questo cavaliere misterioso che non si sa chi è, che non è, insomma, e queste sono reminiscenze che si porta da Leone, ecco.
Sì, no, ma infatti la cosa particolare è che lui da una parte poteva rimanere indelebilmente marchiato a fuoco da questa esperienza con questo grandissimo cineasta, sì, che appunto poi anche lui nel corso degli anni ha dimostrato di avere uno spessore che inizialmente...
Sì, ma anche perché l'esperienza con Leone finisce nel 66, poi lui torna in America, e già nel 68-69 per esempio recita in una commedia western, Gli avvoltoi hanno fame, con Shirley MacLaine, e poi si mette a fare i famosi film su Callaghan.
Certo.
E tra l'altro il primo film su Callaghan, Ispettore Scorpio, il caso Scorpio tuo, no?
Sì.
Ispettore Callaghan, il caso è di Don Siegel.
Sì, e tra l'altro sembra che ci abbia messo lo zampino anche a livello di regia lo stesso Eastwood.
Sì, sì, ci mise anche il naso lui. E comunque, per dire come si chiamava questo film in statunitense, Dirty Harry,
certo,
la canaglia,
certo,
no?
Certo.
Dove si fa vedere un poliziotto che lavora ai limiti della legge, però anche lì si parlò di fascismo. Non era così, perché per esempio, poi nei film che seguono, perché ce ne furono 5 o 6, fatti sempre sulla leggenda di questo ispettore Callaghan, e lui lo spiega a un certo punto quando viene proprio sollecitato da una specie di associazione di poliziotti di estrema destra che proprio voleva agire fuori dalle regole e colpire i criminali, lui si rifiuta.
Di essere, diciamo, preso a testimonial, no?
Sì, lo volevano, dice, tanto tu sei un tipo dai metodi spicci, con noi ti troverai anche meglio. Dice, no, io la Costituzione non la tradisco, io sto comunque nei limiti della Costituzione.
Certo. No, ma infatti è un personaggio, cioè Clint Eastwood è veramente un personaggio più unico che raro, nel senso che ha un suo percorso artistico assolutamente anomalo, assolutamente difficile da catalogare, difficile da...
Ma con Don Siegel, io mi ricordo, insomma, effettivamente nei primi anni 70 ci regalò dei film, oltre che memorabili, anche sconcertanti. Cioè, per esempio, con Siegel fece praticamente anche un film... che era assolutamente, cioè era la storia di un sudista, insomma, che era finito praticamente in una, diciamo, in una specie di pensione di donne, la notte brava del soldato Jonathan si chiamava, no? Finiva, insomma, un ferito, gravemente ferito, accudito da delle donne, insomma, nella campagna del sud praticamente dell'America. E questi a un certo punto se lo cominciavano a contendere, lui un po' ci stava, un po' giocava, insomma alla fine lo facevano a pezzi, letteralmente.
Certo. Poi tra l'altro, se non ricordo male, e spero che sia tra quelli che hai già pensato, che ti sei messo, come dire, al pizzo per l'anno prossimo, tiene a battesimo alla regia Michael Cimino, insieme a Jeff Bridges, per un bel film che era il... Oddio, com'era il titolo? Una calibro 20 per lo specialista, se non...
Allora, Una calibro 20 per lo specialista è un altro film memorabile, che sì, è del 74.
E quindi ce lo giochiamo l'anno prossimo.
Sì, ce lo giochiamo l'anno prossimo, è un film importante anche quello, sì.
Pure lì, no, Cimino pure viene spesso tacciato di essere reazionario, di essere bigotto.
Sono personaggi in realtà complicati.
Sì, è troppo facile. Sai che c'è? Che lì all'epoca c'era un Hollywood alternativa e un Hollywood più canonica. Chi sfuggiva da questo tipo
ma c'era proprio chi stava fuori dalle regole come questi.
Eastwood
e Cimino erano proprio fuori dalle regole. Cioè, non erano né nella Hollywood alternativa né quella.
Sì, erano cani sciolti proprio.
Erano cani sciolti, poi insomma, vabbè, facevano pure dei capolavori, come saltò fuori proprio Il cacciatore, per esempio, dopo pochi anni.
Caspita.
Vennero fuori anche dei film che magari all'inizio non sono stati compresi bene, ma poi sono stati rivalutati poi nel corso del tempo. Cioè, è chiaro che adesso non ha nulla nulla a che fare la cinematografia statunitense con quello che era negli anni 60, 70 e 80. Purtroppo, insomma, sottogliendo...
No, ci sono anche dei film d'autore che però pure loro...
Sì, ci so come, ma per fortuna c'è Thomas Anderson, cioè qualcosa c'è, cioè Wes Anderson.
Certo.
E ce ne sono 2 o 3, diciamo, di autori che ancora...
E poi ci sono sempre i soliti spiriti liberi come, per esempio, Tarantino, gente di questi...
Sì, casi. Però siamo già in un altro campo, capito? Cioè io Tarantino, ecco, lo considero uno spirito libero, comunque... Non lo posso assimilare, insomma, al grande cinema, cioè lo posso assimilare al grande cinema, al grande cinema di genere, insomma,
certo.
Non lo posso, al grande cinema tout court, insomma, non lo posso assimilare a quello. quindi sicuramente Eastwood è un personaggio che va studiato, va rivalutato, va in qualche modo, per esempio questo film, lo straniero senza nome, che è il suo secondo da regia, per esempio dal punto di vista cromatico fa impressione.
Sì, molto ben fotografato, sì.
Molto ben, ma è anche molto cupo, cioè proprio è veramente un film che tu prenderesti quasi come un film horror, insomma, ecco, per intenderci.
E comunque anche a livello di inquadrature, per quello che ho visto nei trailer, insomma, la lezione di Sergio Leone,
piano, sempre
insomma,
angoscioso.
Sembra di vedere giù la testa in certi momenti.
Sì,
insomma.
sì, beh, chiaramente lì lui risente della lezione di Sergio Leone.
Ecco, e chi non lo farebbe, insomma, al posto suo?
Ovviamente, e comunque non ha mai rinnegato poi.
La paternità,
lui ha sempre parlato di Leone come suo maestro di vita.
Leone che poi tra l'altro ne fece una descrizione abbastanza cattiva ma verosimile quando diceva che Clint Eastwood ha due espressioni, sì, una col cappello e una senza cappello.
Sì, assolutamente sì.
Però voglia di qualche
però lo
cosa.
Lo stimava.
Sì, però voglio dire, era comunque, l'aveva scelto come suo attore feticcio, quindi evidentemente c'era particolare stima nei suoi confronti, però no, è ineccepibile come descrizione.
Sì, evidentemente Leone seguivano un po' tutto, per esempio va a pescare, c'è cioè una serie TV western negli anni 60, 50, 60, no? Gli uomini della prateria. Eastwood praticamente si identifica nel personaggio e Leone lo conosce tramite gli uomini della prateria, insomma, quindi cioè, voglio dire, non credo che siano arrivati in Italia questi telefilm, perlomeno io non ne ho avuto cognizione, però
vabbè, ma anche altri attori che poi diciamo per altri versi ebbero altre occasioni di farsi conoscere bene in Italia, come per esempio Lee Van Cleef, ma insomma, se non ci fosse stato Sergio Leone, ma chi l'avrebbe mai filato qui
certo,
in Italia?
Sarebbero, beh, Lee Van Cleef era pure un altro caratterista ottimo di film western.
Sì, però voglio dire,
statunitensi, ma non aveva più sbiadito.
Certo, è poi lui che l'ha messo in evidenza, certo.
Quello però non solo grazie a Leone, anche a Sergio Solli, ma che per esempio gli fece fare un ruolo magnifico nella Resa dei Conti. Perché non dimentichiamo che alcuni western italiani, come Faccia a Faccia, La Resa dei Conti, Requiescant, peraltro ci lavorò Pasolini, insomma, per intenderci, no? Che era di Rizzani, e Chien Sabe di Damiano Damiani, quindi tra i migliori autori, cioè alcuni western, diciamo, di quel genere, anche se magari avevano innanzitutto un taglio ideologico, no? Come era così caratteristico di quegli anni, insomma, molto marcato, però erano dei film, dei signori film,
certo.
Cioè, che andrebbero visti anche adesso, per capire, perché tanti western italiani sono stati dozzinali o comunque simili uno all'altro, ma ce ne sono una decina che sono più o meno dei capolavori.
Tra l'altro questo che da noi è stato tradotto con Lo straniero senza nome è un titolo originale un po' più, come dire, esplicito, che dice proprio il vagabondo degli alti piani, una cosa del
esatto,
genere.
Esatto, sì, esattamente, il vagabondo degli alti piani. Volutamente è lasciato così, in qualche modo sempre nell'imprecisato, no?
Vabbè, poi
come il Cavaliere Pallido, Pale Rider, lì è una traduzione più fedele. Lui da Leone si porta dietro questa idea dello sconosciuto, lo sconosciuto che diventa
non si sa da dove viene, non si sa dove andrà.
Che non si sa da dove viene, non si sa da dove andrà, e chissà se addirittura non sia un essere soprannaturale, un fantasma. Insomma, però è un film godibile, cioè tuttora è visibile, insomma.
Caro Marcello, sono le 14:36 e quindi nel ricordare ai nostri ascoltatori due cose importanti. La prima è che il podcast relativo a questa nostra chiacchierata, così come a tutte le precedenti recensioni curate da Marcello Gerardi nella rubrica Visti in Prima Visione, sarà disponibile nell'apposita sezione speciali, si chiama, nella homepage di radiocittaperta.it, dove troverete appunto la nostra chiacchierata, la colonna sonora del film, un trailer e la locandina originale ove disponibile. L'altra cosa che vi ricordiamo è che questa rubrica questa puntata va in vacanza. Io continuerò ad andare in onda e magari metterò qualche brano di colonne sonore di cui non parleremo, ma insomma per l'appuntamento vero e proprio con Visti in Prima Visione. Ci risentiamo a settembre, concediamo al caro Marcello un periodo di meritato riposo. Allora, a questo punto chiudiamo la rubrica Visti in Previsione con i due passaggi obbligati e tradizionali, ovvero innanzitutto la tradizione vuole che questi film, Marcello ebbe l'opportunità di vederli sul grande schermo e quindi sì. Ci incuriosisce sapere in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere...
Questo film lo vedi al Cinema Rialto.
Ah, sì, è vecchio storico film, cinema, che poi diventò anche cinema de sé vero e proprio.
Sì, sì, sì. Ma già lo era a quei tempi, già cominciava.
Sì, sì, metà anni 70,
certo, le pellicole, certo. Insomma. E il secondo... in concorrenza col Farnese.
Col Farnese, certo. Poi c'era il Nuovo Olimpia, insomma, ce n'erano 3-4 in centro che si occupavano di questo.
Ce n'erano 3-4, sì, sì.
E poi invece l'altro passaggio è il giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluido del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma è sicuramente un film da 3 stelle.
Sono d'accordo con te, insomma, per quello che mi è sembrato di capire, ovviamente non ho avuto modo di rivederlo. Ci sono alcuni film che te li tirano appresso, li vedi in 4-5 piattaforme diverse.
Non è facilissimo reperirlo, insomma.
Pazienza, l'hai visto te per tutte e due, non c'è problema.
Per ora sì, insomma.
Allora, tra l'altro poi un'altra caratteristica di questo film è quella che nonostante appunto la colonna sonora sia diciamo degna di nota, ne esiste solamente un brano che è quello che abbiamo sentito e risentito in sottofondo della nostra chiacchierata, quindi noi ci congediamo da Marcello Gerardi augurandogli buone vacanze e dandogli appuntamento.
Buone vacanze anche a te, buon proseguimento per oggi.
Si aspettano 3 mesi, 4 mesi, anzi, di grandi pellicole, perché il 73
importante,
è ancora,
sì,
ancora
sì.
C'ha molto
è ancora
da ricordarci.
Pieno di grandi film, sì.
E quindi ci salutiamo con un piccolo estratto proprio dei dialoghi da questo film, che appunto è abbastanza eloquente e fa capire molto bene lo spirito di questa pellicola. Grazie ancora Marcello e buone vacanze.
Grazie a te, anche a te. Grazie.
Buongiorno signori, vengo subito da voi. Intanto accomodatevi.
Non ti va la nostra compagnia? Ehi, vuoi rispondere? Sto parlando con te, pezzente.
Forse gli è andato anche un po' di letame nelle orecchie.
Non ho ancora capito chi puzza di più, lui o questa schifezza.
No. 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 No.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.